Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 5, versetti 9b-18. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: «Il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco». Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Parola del Signore. Ecco, siamo appunto al capitolo 5, che termina, cioè il brano di oggi, il versetto 18, con una frase, il versetto 17, una frase importante di Gesù, che poi consente uno sviluppo, un'obiezione al versetto 18 e poi una lunga spiegazione, come vedremo. E comincia qui uno dei discorsi importanti da parte di Gesù. Non capisco perché il traduttore abbia tradotto anche ora, mi pare. Il Padre mio opera, pare che dica così, la traduzione, anche ora, era meglio agisce anche ora. No, agisce fino ad ora. Perché non capisco perché il traduttore a volte si prendono delle libertà che sono più interpretative che traduzioni, cioè fino ad ora opera il Padre, cioè non ha smesso, come dice la Genesi, il settimo giorno, dice che smise di Dio, si riposò. Non è vero, fino adesso opera.
Una cosa molto piccola che non so neanche spiegare, ma mi colpiva come in questo brano quest'uomo viene chiamato sempre quello che è stato guarito, colui che ti ha fatto sano, colui che mi ha fatto sano, mentre in altri luoghi si ricorda spesso la malattia precedente, quello che era stato cieco, quello che era paralitico. Mi colpiva, insomma, che qui si usasse una terminologia completamente opposta.
Ma io ho due domande. Una, se il comando di prendere il letto fa parte della guarigione, e due, appunto, che cosa vuol dire che il Padre, rispetto appunto a Genesi 2, il Padre agisce? Io queste due mi sono date queste due risposte.
Ma devo dire che io ho trovato il testo un po' difficile, soprattutto non sono sicuro di essermi messo dal punto di vista giusto per leggere il testo. Questo mi rimane, se ho capito, quindi in fondo. Siamo in Giudea, Gesù è tornato in Giudea, a Gerusalemme. Avevamo lasciato al capitolo 3, Gesù era a Gerusalemme e in Giudea, poi il capitolo 4 è in Samaria e poi in Galilea, qui siamo tornati in Giudea. Il capitolo 3 si era concluso con i versetti 31-36, in cui l'Evangelista, comunque si intenda chi è il soggetto di chi parla in questi versetti, comunque in cui l'Evangelista dice delle cose già molto importanti riguardo a Gesù, colui che viene dall'alto. Colui che viene dall'alto è sopra di tutti, e anche altre espressioni che dicono appunto una appartenenza di Gesù in una sfera che appunto viene dall'altro, colui che Dio ha mandato, dice le parole di Dio, eccetera. E qui mi sembra che il tono con cui è impostato anche il racconto sia un po' quello di cercare la rissa, per così dire. Anche si diceva, si sottolineava anche nei giorni scorsi, nella pericola precedente, come fosse molto scarna, così anche un po' insolita, l'attenzione che, con cui ci si ricorda l'intervento di questo che viene guarito. E anche nella pericope di oggi, appunto, sembra più una figura che serve per raggiungere uno scopo. Lo scopo, appunto, di affrontare un problema che l'Evangelista sa bene che è un punto difficile, che forse non entra così, che ha bisogno di, in cui Gesù vuol dire una parola di più rispetto a quello che forse, a cui forse poteva essere arrivata la riflessione fino a quel punto. Appunto questo versetto 17 e subito l'interpretazione che ne dà il versetto 18 sembra che voglia suggerire che in questa frase il Padre mio fino ad ora opera e anch'io opero, e quello che viene detto diceva il proprio Padre Dio facendosi uguale a Dio, vuole dire spingere in avanti l'interpretazione del rapporto tra il Messia, come era già stato presentato fino ad ora nei capitoli precedenti, e Dio.
Su quel versetto 14, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio, anch'io mi sono chiesta che cosa voglia dire. Forse, cioè, non ho pensato, non mi sembra giusto pensare se sei malato perché hai peccato e se ripecchi vai a finire ancor peggio, una minaccia così mi sembra troppo poco. Quindi ho pensato che voglia dire invece che il peccato porta alla rovina, porta alla perdita della vita, quindi, però non lo so. E poi anche per l'altro versetto invece, il mio Padre mio agisce sempre, non so come sia anche agito, ho letto, ma non lo so anche questo quanto sia valido, che secondo la concezione, così non so quale, ci sono due modi di Dio di agire, uno di Dio creatore, è un vecchissimo commento, uno di Dio creatore e l'altro invece di Dio come giudice, come, che però significa anche come salvatore, ecco, giudice, quindi anche per la salvezza, e quindi che si intenda questo aspetto, e Gesù si mette proprio in questa opera del Padre e si fa uguale a Lui.
Io mi domandavo se il prendere lettuccio non sia così un'indicazione, cioè non voglia dire un prendere la propria condizione passata e portarla.
Gesù qui aveva preso l'iniziativa, cioè non era neanche stato richiesto e pregato per compiere questa guarigione, c'era solo una situazione di infermità da lungo tempo, sottolinea il testo, un'attesa però che sembra addirittura senza neanche speranza, perché quest'uomo risponde: non ho un uomo che mi... E quindi è Gesù che prende l'iniziativa di guarirlo,
E poi appunto anche a me aveva colpito il fatto che sia sempre chiamato il guarito, il sanato. Mi sembra che il testo in questo modo sottolinea proprio l'azione di Gesù, che è un'azione di sanazione e che adempie quello che le profezie avevano detto, in particolare Isaia, nel capitolo 57, presenta molto il Signore come colui che guarisce il suo popolo. Ecco, il capitolo 57, al versetto 18, dice: «Ho visto le sue vie, ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazioni. Ai suoi afflitti io pongo sulle labbra pace, pace ai lontani, pace ai vicini, e io li guarirò», dice il Signore. E qui appunto mi sembra che lo scopo di tutto questo discorso continua a essere la rivelazione di Gesù che compie l'azione di Dio, che previene, che sana e che opera una creazione nuova. Mi sembra che il testo continui in questa autorivelazione di Gesù per arrivare appunto a dire questa ultima parola, che Gesù opera insieme con il Padre e che Lui e il Padre sono una cosa sola, cosa che ripeterà al capitolo 14 dicendo: «Io sono nel Padre e il Padre in me, se non credete, credete per le stesse opere». E poi appunto dice: «Chi crede in me, anch'egli farà le opere che io faccio», e quindi porterà avanti ancora per i discepoli la rivelazione che quello che lui farà, fa, lo donerà anche a chi crede in lui. Ma la cosa più importante mi sembra questa, ecco, che Gesù continua a rivelarsi come colui che opera l'opera di Dio e la creazione nuova insieme con il Padre.
Anch'io ovviamente ero stata colpita da questa continua ripetizione. Appunto, quest'uomo non ha un nome come Nicodemo, come Lazzaro, la stessa samaritana, ma è per eccellenza l'uomo guarito. Mi sembra che questo sottolinei proprio la sua nuova identità, è un uomo guarito. E allora questo mi aveva fatto andare a un altro testo dove appunto Dio si definisce colui che guarisce, è Esodo 15, versetto 26, appunto dopo l'uscita dall'Egitto. Dio dice a Mosè: «Se tu darai ascolto a Israele, la voce del Signore tuo Dio, farai ciò che detto ai suoi occhi, se presterai orecchie ai suoi ordini, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io, il Signore, sono colui che ti guarisce». Ecco, quindi è chiaro che questa opera di guarigione, ecco, si pone proprio in questa linea di ridare la vita, che è un'opera tipica e propria del Signore Dio. E quindi mi sembrava proprio che poi questa osservazione che fa Gesù, ecco, quello che era già stato sottolineata: «Guarda, sei diventato sano, non peccare più», mi sembra proprio che voglia dire che la condizione del peccatore è peggiore di quella del paralitico. E perciò, ecco, Gesù, risanando da questa malattia fisica, intendeva prima di tutto di liberarlo dal peccato. Allora questa opera di vita in un qualche modo, ecco, non contravviene il sabato, perché il sabato è per la vita. Il Padre, ecco, opera incessantemente, ecco, nel governo, ecco, della sua creazione. Quindi mi sembrava proprio che ci fosse questo, così, questa rivelazione appunto di Gesù di essere come di operare alla stessa maniera del Padre, lui è colui che guarisce, ma prima di tutto guarisce dal peccato.
Se appunto l'attraversamento del Mar Rosso, che era il 15 del mese, era un sabato, e fu una notte di veglia per il Signore, quindi il Signore opera, Dio, per il suo popolo, opera anche di sabato. E anzi, dal momento che, quando creò l'uomo, la sua perfezione, si riposò Dio, però dopo l'uomo peccò, dopo il Genesi 2 e 3, Dio allora opera per liberarlo, per risanarlo. E quindi mi sembra che qui, come il Padre opera, come Dio opera per Israele, così sta operando in pienezza ora, perché Dio, appunto nell'incarnazione, Dio sta operando. Mi sembra che sia proprio questa l'opera massima di Dio, di questo suo abbassamento che si fa creatura per salvare l'uomo.
Insomma, concordo che mi sembra che la prima premessa dell'affermazione di Gesù, cioè che il Padre opera sempre, è presentata, non è in discussione, è la premessa, diciamo, accettata. Dio opera sempre, anche se ha cessato da quell'atto della creazione, rinnova la creazione ogni giorno, oppure l'opera della redenzione. Dio opera sempre. Il punto della risposta di Gesù, con cui Gesù giustifica questo suo atto, è appunto: e perciò anch'io opero. La conseguenza che è percepita, come vediamo al versetto 18, come un attentato alla unicità, diciamo, come se Gesù si facesse uguale a Dio. E qui vedremo poi la risposta di Gesù, la lunga risposta di Gesù, in cui Gesù mostra che non è vero, non si fa lui uguale a Dio. Tutta la risposta di Gesù sarà che lui è sottomesso a Dio. Vedremo che è tutto impostato così. Però io volevo aggiungere che penso che, non so se ho capito bene lo sfumatura dell'intervento di Luca, ecco. E, sì, penso che questi sono i discorsi che troviamo in Giovanni, e mi pare che Luca dicesse rappresentano una riflessione più grande. Anche qui sembra un'occasione, in realtà, il modo in cui è presentato per poter svolgere questa spiegazione, in cui troviamo una, diciamo, delle obiezioni come quella del versetto 18 molto avanti, cioè che rappresentano una discussione fra la comunità di Giovanni, la comunità ebraica di Giovanni, e altri che possono percepire la confessione di fede in Gesù come una difficoltà rispetto alla fede biblica. Ecco, e si fa uguale a Dio. Allora, se noi è così, io penso che questi discorsi, non è l'unico qui, comincia, ecco, con il capitolo quinto, più che discorsi per convincere gli altri, rappresentano il modo in cui la comunità spiega la posizione di Gesù. Perché il problema qui è che, naturalmente, Gesù non può essere un secondo Dio, né si può divinizzare un uomo. E quindi questa spiegazione che viene data mi sembra che sia più la confessione di fede della comunità, che come esprime, cioè più che spiegare il mistero, perché Gesù è un mistero che non si può, a mio parere, spiegare propriamente, si deve poter esprimere però, come abbiamo visto nel prologo. Io qui ci sento nella risposta di Gesù, vedremo poi, insomma, in concreto la risposta di Gesù, ci sento una spiegazione di questa posizione unica di Gesù, per cui appunto, come già veniva detto poco fa, non è lui che opera. Gesù non si autoattribuisce l'uguaglianza con Dio e dice che Dio opera in lui, e vedremo che la risposta è questa: il figlio non può fare niente se non quello che vede fare dal padre. Questo non può fare non è in senso morale, dinate, non è in grado di fare nulla, fa solo quello che vede fare, imita il padre essendo il figlio. Quindi non si mette al rango del padre, al rango di Dio, è il rappresentante di Dio e opera tutto ciò che vede fare dal padre. Mi sembra che la risposta di Gesù sarà in questo senso. Comunque questo primo modo, tutto il Vangelo, di cercare di capire, perché non è così semplice. Io credo che, avendo letto il prologo, ma poi si vedrà, per l'Evangelista e per la comunità giovannea Gesù è pienamente divino, questo non ci sono dubbi, fin dall'inizio del prologo, è pienamente divino, ma è ugualmente sottomesso, non attribuisce a sé il rango di uguaglianza, al contrario, si attribuisce, diciamo, non si attribuisce nulla, tutto quello che lui fa è Dio che lo fa in lui. Naturalmente, dicendo così, nello stesso, esprime il mistero, io credo che esprime il mistero di Gesù. Nel prologo abbiamo visto che una delle cose più importanti per esprimere il mistero di Gesù è la parola. Gesù è la parola stessa. Difatti Gesù sarà uno degli argomenti anche più avanti. Le parole che io dico, abbiamo anche già visto questo, veniva citato, le parole che io dico non le dico da me, è Dio che le dice in me, e non sono mie. Se uno crede alle mie parole, non crede in me, mette il sigillo a Dio. E quindi Gesù è la dimora di Dio in mezzo a noi, cioè mi sembra che si vada in questo senso. Comunque certo, qui è impostato subito l'obiezione molto importante. Quello che io volevo dire è che abbiamo bisogno noi di questa spiegazione, perché questo è il modo per esprimere il mistero di Gesù, che io credo non è spiegabile filosoficamente, è esprimibile.